verrà un po' più freddo, ma insomma cercheremo di resistere. Allora, ci siamo lasciati qualche settimana fa su questo capitolo 3 dell'Esodo. Avevo sottolineato questa espressione della terra dove scorre latte e miele, che nella sua idioma originale, cioè nell'ebraico, si parla di mestro di latte e di miele, per dire che questa terra è una terra che produce, una terra che dà vita. Questa parola usata, questa immagine nel linguaggio ebraico, sapete, lo ripeto, sono pochi i vocaboli, quindi alcuni vocaboli vengono detti anche per esprimere altre cose, soprattutto il linguaggio della natura, ma questa cosa qui mi interessava perché in realtà anche nel Vangelo Gesù si esprime, e probabilmente il riferimento è all'incontro con la Samaritana quando parla di acqua viva, perché questa espressione, per indicare la vitalità della terra, che fa riferimento alla fertilità femminile, la troviamo anche in Isaia e in un salmo. Potremmo anche pensare che Gesù, non l'abbiamo perché i testi dei Vangeli sono in greco, quindi c'è già una interpretazione, che Gesù si intenda questo quando parla di quest'acqua viva. Che cos'è l'acqua viva? Noi, siccome siamo di educazione cristiana, pensiamo, non so cosa pensiamo, acqua santa, l'acqua che è un'acqua viva, un'acqua morta, potrebbe voler dire acqua non stagnante, e forse il significato è questo. Però dico però, perché voi sapete che la Samaritana reagisce di fronte a questa frase. La Samaritana sembra dire una banalità, cioè dice: non hai recipienti, come ti fai a tirar fuori quest'acqua? È un'obiezione che lascia il tempo che trova, perché probabilmente qualcuno dice che la Samaritana fraintende il linguaggio di Gesù, cioè pensa che Gesù sia l'ennesima persona che prova con la sua vita affettiva, ok? Visto che lei aveva un trascorso, visto che comunque esce in un'ora dove normalmente non si andava ad attingere acqua, ed esce da sola, quindi insomma. Poi ovviamente il dialogo va da un'altra parte, però c'è questo aspetto qua, insomma molti concordano che la Samaritana fraintenda Gesù. Tra l'altro Giovanni comunque ci tiene a dare quasi un'immagine nuziale, insomma, perché comunque quella donna lì rappresenterebbe l'Israele infedele, che però viene, come dire, raggiunto dalla misericordia di Dio. Vabbè, questa era per dire questa cosa. E poi ci siamo fermati a lungo sul nome di Dio. Il nome di Dio ha un'origine, che è il nome di Mosè, perché Mosè gli dice: chi sono io per andare? Dio gli risponde che tu sei Eyeh Imach, che sarebbe io sarò con te, poiché sarò con te. Questo diventa il nome di Mosè. Cioè, qual è l'identità di Mosè? L'identità di Mosè è che Dio sarà con lui. Però questo Eyeh lo troviamo anche nel nome di Dio, che in italiano è diventato, secondo la traduzione greca e latina, io sono colui che sono. Questo io, che è espresso in greco come in latino, in realtà in ebraico non c'è. Certo che il verbo è coniugato, quindi lo sottointendiamo, ma in realtà non c'è, e il verbo è al futuro: sarò ciò che sarò. Quindi abbiamo detto che la cosa strana è che i traduttori, sia greci che latini, trasformano un futuro in presente, quando poco prima, cioè qualche versetto sopra, hanno tradotto al futuro. Io sarò con te, è la traduzione che c'è anche in greco e in latino. Come mai questo qui è futuro e qui diventa presente? Ecco, punto, no? Comunque, al di là di questo, il nome di Dio si qualifica come un essere per. Quindi diciamo che Dio, in definitiva, viene definito come qualcuno che agisce per a nome di, cioè a favore di, per intervenire nei confronti di una situazione. E altra cosa molto bella è che nel nome di Dio c'è anche il nome di Mosè, e nel nome di Mosè c'è il nome di Dio. Cioè, come dire, e questo noi lo capiamo nella rivelazione che ci fa il Vangelo di Matteo, sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. Noi questo lo recepiamo, cioè che Dio, come diceva una bella preghiera di un latino americano, Dio è della mia razza, io sono della sua. Cioè, c'è questa, insomma, carne che ci unisce. Va bene? In realtà ci siamo fermati in lungo e in largo sul nome di Dio, perché purtroppo noi facilmente usiamo il nome di Dio, e purtroppo la nostra cultura greca, di origine greca, ha portato semplicemente un nome qualsiasi con la lettera maiuscola, quando per gli ebrei Dio non è un nome qualsiasi con una lettera maiuscola, ok? Ma è il nome impronunciabile, quattro consonanti che loro non nominano mai. Quando incontrano la parola che noi diciamo Yahweh, ma che loro non nominano, dicono Adonai o Elohim. Noi abbiamo messo qui come scamotage la parola Dio senza la I, come a dire, non sta neanche leggerla, noi la leggiamo lo stesso, ma purché capiamo che in realtà non è un nome proprio così semplice da intendere. Allora, qui vi faccio vedere, adesso entriamo nel torniamo dentro il racconto, che praticamente Mosè fa due obiezioni: chi sono io per andare, chi sono io, Ayei Mak, no? Gli risponde, io sarò con te, e qual è il nome di questo Dio e cosa risponderò. Quindi queste sono le prime due obiezioni, adesso vediamo le altre tre. Notate che Mosè spara cinque obiezioni di fronte alla proposta di Dio, non una. Cioè, questa fede obbediente, cieca obbediente, non corrisponde, se vogliamo dire, no? Cinque obiezioni. Maria di Nazareth ne fa una. Questo qui ne fa cinque. Quindi non è che la fede automaticamente ci mette dentro la volontà di Dio così o in maniera semplicistica. Va bene, cinque obiezioni. E dentro quello che, come ricordavo la volta scorsa, capitolo 3, capitolo 4 dell'Esodo, il dialogo più lungo tra Dio e l'uomo che c'è nella Bibbia. Il dialogo più lungo che c'è nella Bibbia tra Dio e l'uomo. E allora andiamo a vedere la terza obiezione. Rispose Mosè e disse: ed essi non crederanno a me e non ascolteranno la mia voce, perché diranno: non ti è apparso Dio. Dio, vabbè, lo diciamo, ma sappiamo che è illeggibile. E disse a lui Dio: cos'è questo nella tua mano? E disse: un bastone. E disse, notate che c'è sempre sta E, eh? La vedete che c'è sempre, perché in ebraico c'è, in italiano sparisce. Non è una E, sarebbe qualcosa che congiunge a prima. Molti dicono che sia la traccia del racconto orale, cioè del fatto che veniva, insomma, quando uno raccontava a memoria, diceva, come dire, un intercalare, qualcosa che, vabbè, per richiamare anche la memoria, che nel testo ebraico è rimasto, va bene? Nel testo greco, latino o italiano non c'è. E disse: gettalo a terra. E lo gettò a terra e fu come un serpente, e scappò Mosè via da lui. E disse Dio a Mosè: stendi la tua mano e afferra per la coda, per la sua coda. Stese la sua mano e lo strinse, e fu come un bastone del suo palmo, in modo che crederanno che è apparso a te Dio Elohim dei loro padri, Elohim di Abramo, Elohim di Isacco, Elohim di Giacobbe. E disse Dio a lui ancora: porta la tua mano nel tuo petto. E portò la sua mano nel suo petto e la fece uscire, ed ecco la sua mano imbiancata di lebbra come la neve. E disse: fai tornare la tua mano al tuo petto. E fece tornare la sua mano al suo petto e la fece uscire dal suo petto, ed ecco era tornata come la sua carne. E sarà, se non crederanno a te e non ascolteranno la voce del primo segno, cioè il serpente, crederanno alla voce del segno ultimo, la mano. E sarà, se non crederanno neanche a questi due segni, mano, serpente e mano, bastone mano, e non ascolteranno la tua voce, e allora prenderai dalle acque del Nilo e verserai all'asciutto, e saranno le acque che prenderai dal Nilo, saranno come sangue nell'asciutto. Quindi le acque arrossate. Allora, la parola dominante è credere, non crederanno a me, non crederanno a te, non crederanno neanche a questi segni. Quindi è tutto basato sul discorso della fede e anche sull'ascolto della voce. Se non ascolteranno la mia voce non ascolteranno la tua voce, non ascolteranno la voce del primo segno. Quindi credere, ascoltare, la mano che torna, vedete, qui per il bastone, poi con la lebbra, torna l'immagine della mano. Quindi come provare che Mosè ha effettivamente incontrato Yahweh? Tre segni con i quali Dio conferma una sorta di investitura, dice: guarda, questi sono tre segni che ti certificano di fronte al popolo Israele. Due segni li realizziamo subito, il bastone e la mano, il terzo verrà dopo. Allora, riguardo al bastone che diventa serpente, è il bastone che usava Mosè probabilmente come pastore, quindi un pastorale che diventa quasi uno scettro, che in Egitto è simbolo di potere, lo scettro, e Osiride ha come emblema proprio il bastone. Nell'immaginario biblico però il serpente, quindi il bastone e il serpente Nakash evoca il mistero. Attenti, qui non siamo ancora dentro la narrazione dei primi capitoli della Genesi, primi tre, dove appare il serpente come rappresentante di Satana. Cioè, quel racconto lì del serpente Satana, che poi purtroppo è andato a raffigurare tante statue della Madonna, no? Col piedino della Madonna che schiaccia il serpente. Sapete, per un'interpretazione sbagliata, che sarebbe un errore, poverino, glielo perdoniamo, poveretto, con quello che ha fatto San Girolamo, quando traduce dal greco al latino, sbaglia soggetto, cioè non è la donna che schiaccia, ma è la stirpe della donna, cioè colui che nascerà, coloro che nasceranno dalla donna, non la donna. Però le statue poi sono state fatte così, va bene, per carità, lo dico solo perché lo sappiate, ecco. Però voglio dire, questa cosa qua ha generato anche tutta una letteratura su questa donna che schiaccia il serpente, no? Cioè, pensate, va bene, sì, è uguale, non è lei, è il figlio suo, vabbè, però tanto che sappiate, non siamo ancora in quel contesto lì, dove il serpente è visto come qualcosa di negativo, non lo siamo ancora, perché i racconti del libro della Genesi, dei primi capitoli, sono tardivi, sono dopo l'esilio babilonese, 400, 450 anni, 500 al massimo, prima di Cristo. Qui siamo molto più indietro, siamo nel 1000, 1002 Mosè, avanti Cristo. Quindi l'idea del serpente come simbolo del male c'è e non c'è, nel senso che, ripeto, il serpente evocava il mistero. Sentite cosa dice la Sapienza di Israele. Tre cose, libro dei Proverbi, tre cose sono troppo difficili per me, anzi quattro, che non comprendo affatto, dice l'autore dei Proverbi. La via dell'aquila in cielo, la via del serpente sulla terra, la via della nave in alto mare e la via dell'uomo in una giovane donna, che sembrerebbe alludere all'inseminazione. Cioè, come mai una donna rimane incinta? L'autore dice, non si sa, oggi lo sappiamo, allora no, va bene? Quindi fra le cose misteriose dell'aquila c'è anche il serpente. È simbolo ancora di energia sotterranea che crea vita. È simbolo delle potenze caotiche del mare. Pensate il Leviatan, questo mostro marino, questo serpente enorme, guizzante, tortuoso, che esce dal mare come una sorta di drago. Il mare per gli ebrei è l'abisso del male. Dio che separa le acque, no? Maggiori da quelle sotto, scusate, inferiori e superiori. L'abisso. Come quando si va nella barriera corallina, nel Mar Rosso, e tu vedi queste meraviglie. Non sono andato a Sharm Sheikh, sono andato in un giro nel deserto, quando siamo fermati nel Golfo di Aqaba, c'è questa barriera corallina meravigliosa, luminosa, piena di luce. A un certo punto tu, dopo qualche metro, vedi il buio, ecco, quello forse dà l'idea dell'abisso, cioè non vedi più la luce, vedi il nero proprio, non il blu scuro, il nero, il buio. Ecco, per dire l'abisso, pensate al popolo ebraico, che era un popolo di pastori, seminomadi, cosa doveva rappresentare l'angoscia del mare, l'abisso del mare, capito? Non erano navigatori di origine. Rappresenta però il serpente ancora il ciclo del tempo, il tempo circolare, dell'immortalità, della fecondità, senti quante cose, della sapienza e del potere degli oracoli. Nakash, oltre a dire serpente, vuol dire anche divinazione, cioè fare profezie, interpretare il futuro, leggerti la mano, diremmo noi oggi, interpretare i segni che mi parlano degli eventi futuri. Quindi capite quante cose rappresenta il serpente. In Egitto rappresentava il flusso vitale, il faraone veniva incoronato nel suo attorcigliato dall'immagine di un serpente, quasi fosse il suo alter ego divino, quasi una divinità. Tanto è vero che Mosè, di fronte a questo serpente, come avete visto, fugge via, scappò via da lui, ma Dio gli dà il potere di affrontare anche ciò che lo spaventa, con l'invito a prendere in mano quel serpente. Quindi di fronte alla paura di Mosè, di questa realtà soprannaturale, Dio gli fa capire che è come lui, cioè Mosè diventa come Dio, capace di governare anche sugli inferi, sulle potenze oscure, sulle forze oscure. Sapete, una volta non c'erano le conoscenze che ci sono oggi, quindi tutto ciò che non era capibile era riservato alle forze oscure. Quindi Mosè viene dotato quasi del potere di Dio, gli vengono date delle energie nascoste, profonde, per affrontare poi la grande battaglia. Sappiate che il prodigio di trasformare il serpente in bastone era una cosa che facevano i sacerdoti egiziani. Praticamente era una mossa che schiaccia, non tutti i serpenti ovviamente, alcuni schiacciavano in qualche modo il serpente che si rigidiva. Questo è, quindi non è nessun bastone di legno. Mi dispiace, vi rovino il film dei 10 comandamenti, il Mosè di Coso, di cui parlavamo prima, con le musiche meravigliose di Morricone. Quindi nessuna magia, era una tecnica che loro conoscevano per irrigidire il serpente. Poi quando lo ripremevano, lo battevano, il serpente si muoveva di nuovo, capito? Era così, quindi vabbè. Ma questo non toglie niente, insomma. La lebbra, la mano che diventa lebbrosa. Non siamo di fronte al morbo di Hansen, credo si chiami così, quello della lebbra, che noi chiamiamo lebbra, ma si allude qui a qualsiasi malattia della pelle ripugnante che comportava l'esclusione dalla comunità, pustole, oggi diremo la psoriasi, che ne so, forme di non so, tutto quello che noi conosciamo, non essere la lebbra, ma altro tipo di malattie. Malattia che ti escludeva dalla società, malattia che veniva considerata nel passato legata al peccato dell'orgoglio e dell'usurpazione. Tu usurpi il posto che è di Dio, della divinità, ti becchi la lebbra. E quindi anche qui Mosè viene investito di questo potere divino di trasferire, di entrare nella morte, di uscire dalla morte, no? La lebbra, anticipo della morte, uscire dalla morte, guarire dalla lebbra. Interessante questa cosa, cioè entrare e uscire, la mano che entra e che esce, entra si ammala, esce e guarisce. Cioè Mosè ha lo stesso potere di Dio, reintegrare alla vita gli uomini malati, gli uomini morti, quindi il potere di Dio che appartiene solo a Dio. Il terzo segno, che non viene qui esplicitato, ma che come tutti ricorderete, perché un po' di storia sacra la conosciamo, è questo segno delle acque che diventano sangue. Attenzione, sangue vuol dire morte. E lo vedremo, che quel sangue lì non solo rende mortale il fiume che dovrebbe dare la vita, cioè il Nilo, ok? Ma se ricorderete, lo vedremo, che diventa sangue anche l'acqua nei recipienti, le prendono su col secchio, no? E anche i bicchieri. Quella parola recipiente è la traduzione italiana, ma che potrebbe invece avere come significato idolo, cioè il sangue, la morte intacca non solo il Nilo, madre dell'Egitto, no? O nutrice dell'Egitto, ma anche gli idoli dell'Egitto, che vengono non più a portare vita ma morte. Perché ripeto, il sangue vuol dire morte, è un segno tremendo, è un segno tremendo. Cioè non è l'acqua che si colora di rosso così, è la morte. Anche qua Mosè ha anche potere sulle acque, come Dio, cosa che le acque restano qualcosa di ingovernabile, no? Ricordiamo il diluvio universale. E quindi c'è quasi... Ma allora, diciamo, Mosè diventa un mago. Molti dicono, ah sì, Mosè è stato 40 anni in Egitto, ha imparato le arti di magia. No, non è un mago Mosè. Mosè è un profeta. E allora, sapete che non c'era l'idea della medicina. C'era la magia bianca e la magia nera. Magia bianca serviva a farti guarire, magia nera a farti venire le malattie. Ecco, Mosè non è... Questo lo capiremo anche di Gesù, insomma, non è un mago, è uno che agisce in forza di Dio, ma non che manipola la realtà. È un potere che Dio gli dà di essere come lui, cioè di portare la vita. È un potere che viene da Dio, non è una sua bravura, va bene? Ok. Attenti, il gesto di versare l'acqua evoca la pioggia, che per i paesi medio orientali vuol dire benedizione. Pioggia, segno di fertilità e di vita. E anticamente consisteva proprio nella libagione, quando si versava l'acqua. Il potere, cioè, Mosè ha il potere di Dio di dare la vita all'umanità, come ce l'ha Dio attraverso gli eventi atmosferici. Ma su questo ci torniamo un po' dopo, perché volevo dirvi questo, che c'è questa cosa particolare. Non, se non ascolteranno la voce del primo segno, cioè che senso ha in italiano? Come la voce del primo segno? Ecco, noi scopriamo che in ebraico la parola voce è molto nominata, cioè ogni evento ha una voce, non solo la voce degli uomini, del popolo che bestemmia schiavo in Egitto, di Mosè che parla o di Aronne o del faraone, ma la voce anche degli eventi, cioè del tuono, dei segni, come se l'autore ci dicesse che ogni cosa nella creazione ha una voce che noi non siamo più in grado di comprendere a causa di questa famosa torre di Babele. Siamo diventati incapaci di comprendere un linguaggio, ma per chi legge l'ebraico capisce che ogni avvenimento che accade è una voce, cioè è un tentativo di comunicarci qualcosa. Come se Dio non solo, un po' lo diciamo, Dio parla anche attraverso gli eventi, no? Gli eventi. Accade un fatto, accade un episodio, mi chiedo che cosa vorrà dire il Signore. A volte si diventa anche un po' magici, perché insomma. Però attenzione, è importante questa cosa, perché nel testo ebraico, cosa che non c'è più nell'italiano, c'è questa cosa della voce che viene ripresa. Bene. Andiamo avanti, questo è il testo, vabbè. Allora, tre obiezioni, ok? Siamo arrivati alla terza, andiamo a vedere adesso le seguenti. La quarta obiezione: e disse Mosè a Dio, o Adonai, non sono uomo di parola io, né da ieri né da prima di ieri, e neanche da quando la tua parola è al tuo servo, perché sono pesante di bocca e pesante di lingua io. Qui noi sappiamo la sua balbuzia, no? Pesante di bocca e pesante di lingua. E disse Dio a lui, chi ha messo una bocca all'uomo e chi renderà muto, sordo, vedente o cieco? Forse non io, Dio? E adesso vai, io sarò con la tua bocca. Guarda qua, Eie impica. Ancora questo Eie, ancora il nome di Dio. Io sarò con la tua bocca e ti segnerò ciò che dirai. Vedete quanti nomi di Dio. E disse, o Adonai, manda per me chi vorrai mandare. Qui Mosè dice, ascolta, o mio un altro, no? Cioè, sarebbe tradotto. Ma anche se c'è qualcun altro, volentieri gli cedo il posto. E si accese d'ira Dio con Mosè e disse, non c'è Aaron, tuo fratello levita? Ho saputo che parlare parlerà lui. Sapete che il verbo ripetuto, che è una cosa che in italiano non si può scrivere, vuol dire che sta dicendo una cosa importante. Sapete, questo c'è anche, ma noi non lo percepiamo, nelle beatitudini. Gesù salì sul monte, beatitudini di Matteo, salì sul monte, se non ricordo bene, e parlò di parlare tutte queste parole. C'è una cosa così, cioè un ripetere continuamente il verbo parlare, parlò e parole, ok? È per dire che è una cosa importante. E inoltre, eccolo che sta uscendo incontro a te e ti verrà e ti vedrà e si rallegrerà in cuor suo. E parlerai a lui e metterai le parole nella sua bocca. E io sarò con la tua bocca e con la sua bocca insegnerò a voi ciò che farete. E parlerà lui per te al popolo e sarà che lui sarà per te come una bocca. Capiamo che questa traduzione è un po' insomma zoppicante, però insomma spero che riusciate un po' a seguire, perché un po' sono cose che conosciamo questi episodi. E tu sarai per lui come Elohim. Questa è una bomba. E tu, in italiano è scritto ovviamente è diverso, è scritto e tu farai per lui le veci di Dio, ma è diverso. Tu sarai per lui come Elohim, cioè tu Mosè sarai Dio per Aaron, e questo bastone prenderai nella tua mano per mezzo del quale farai segni prodigiosi. Quindi il tema della parola, del parlare, Mosè dice non sono un buon comunicatore, assomiglia molto al giovane Geremia che dice ecco Signore io non so parlare perché sono giovane, e Dio gli risponde vai, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò ciò che dirò, io sarò, torna il nome di Dio. Quindi il linguaggio di Mosè sarà suggerito da Dio. Tra l'altro questa parola suggerire, insegnare, ti insegnerò, ti suggerirò, è la parola che noi usiamo per scrivere, per dire la Bibbia, cioè la parola Torah. La Torah per gli ebrei sono i primi 5 libri della Bibbia, che i greci hanno tradotto legge, ma è sbagliato, perché per noi legge vuol dire una cosa fissa, scolpita, ferma là. Invece Torah in ebraico vuol dire insegnamento, suggerimento. Senti che già cambia? Cioè è qualcosa di più movimentato, non è qualcosa di fisso, è qualcosa che si muove, insegnamento, suggerimento, qualcosa di vitale, ecco, questa era la parola. Quinta e ultima obiezione di Mosè, questa volta Mosè dà ordini a Dio e dice, quello che vi ho detto prima un po' scherzando, o Adonai manda per mano di chi vorrai mandare, manda chi vuoi, non me. Dio qui si arrabbia, vedete che si accese d'ira, letteralmente sì, è scritto si accese d'ira, sapete che letteralmente sarebbe allora il naso di Yahweh montò in collera, ma ancora più letterariamente sarebbe arse il naso di Yahweh. Senti che roba. Noi in italiano montò, si arrabbiò. Sì, è la stessa cosa, cioè vuol dire che fa una faccia corrugata, no? Non so come dire. Il naso, senti, arse il naso di Yahweh, cioè, opa, cioè, come gli va la mosca al naso, no? Si dice, cioè è un'espressione forte, molto umana, e qui siamo di fronte a un racconto antico, yavista, lo stesso stile di Dio che passeggia con Adamo ed Eva nel giardino terrestre, un Dio umano che ha le stesse reazioni nostre quando ci infastidiamo, che non capiamo più niente. Bene. Guardate, non sembra che Mosè qui si tiri indietro, sembra invece che Mosè qui dica che se Dio manda un balbuziente, allora si affida alle mani di chiunque. Cioè, Dio, se mandi me, che sono... Ma allora puoi mandare anche, cioè, l'ultimo disgraziato, è uguale. Ciò che infastidisce Dio è che Mosè ancora non riconosce la sua unicità. Dio non ha altri al mondo a cui affidare questa impresa. Mosè è unico per lui come Dio è unico per Mosè. Ecco, questo rapporto interpersonale è molto forte. Forse potremmo vederlo appunto nella Vergine di Nazareth, in Maria di Nazareth, no? Cioè, questo rapporto interpersonale con Dio, dove nessuno è sostituibile. Interessante anche questa cosa, no? Nessuno è insostituibile, cioè o mio un altro, no, tu, cioè c'è, come dire, no, qualcosa di specifico dentro la nostra vita. E va bene. Che allora poi il testo dice che non se, e questo non sempre è rispettato nelle traduzioni, vi ho fatto vedere, no? Che praticamente Mosè addirittura diventa Dio, tu sarai per lui come Elohim. Ecco, questa traduzione normalmente non viene sottolineata nei testi italiani e viene appunto un po' addolcita, ma è incredibile, no? Cioè Dio dice a Mosè: tu diventerai come me, per Aaron e per la gente, tu diventerai come me. Cioè, per dire come Dio si mette proprio in gioco totalmente con questo uomo. Tu diventi Elohim. Allora, Mosè vuole tirarsi indietro per paura. Ciò sorprende, visto tutti gli aiuti che Dio gli ha dato. Però, vedete, già all'inizio della storia di Mosè, nonostante tutte le sue doti umane, compare di continuo questa mancanza di fiducia. Noi diremo un po' di sfiducia in se stesso, forse, ma anche un po' di sfiducia in Dio. E questa cosa qua viene fatta notare perché accompagnerà tutta la vita di Mosè. Adesso è manifestata così, ma ricordate che alla fine della vicenda umana di Mosè, Mosè non entra nella terra promessa, perché ha dubitato di Dio. Cioè, è interessante anche questa cosa, cioè la grandezza di Mosè, ma anche la sua fragilità nella fede. C'è in ogni riga sempre questo aspetto un po' nascosto, un po' in agguato, che poi si manifesterà anche in quell'episodio, quando dovrà toccare la roccia perché sgorghi l'acqua e non si fida, la tocca 2 o 3 volte. È una cosa interessante, perché vuol dire che Mosè non è un mito, non è un mito, non è il perfetto. È un uomo che fin dall'inizio viene avanti portando anche un po' la sua incredulità, nonostante, diciamo, con tutto quello che ha visto lui, con tutto quello che ha visto lui, ma potremmo dire anche con tutto quello che ho visto io nella mia vita, o voi nella vostra vita, portiamo avanti questa incredulità che ci accompagna. Dopo, giustamente, qualcuno dice che Mosè non entra nella terra promessa, ma ci entrerà dopo. Ricordate quando Gesù si trasfigura sul Tabor, gli appare Mosè ed Elia, quindi Mosè appare sul Tabor, quindi in terra di Israele. Vabbè, una cosa bella, insomma, però è un'immagine. Quindi la vocazione di Mosè è un'autentica trasformazione. All'inizio vede Dio nel roveto, si toglie i sandali, fa un gesto di sottomissione, capisce che non è sua proprietà, poi si copre il volto perché ha paura di guardare verso Dio, ha paura di morire, poi vede che non muore e allora comincia a riflettere, e lentamente Dio invade la vita di Mosè e affida a lui una missione. Da prima gli dice: guarda che sono sceso per liberare il mio popolo. Subito dopo gli dice: guarda, vai tu a liberare il mio popolo. Ed è Mosè che ci va, e attraverso i segni del bastone, della lebbra, dell'acqua, prende via via coraggio. Dio comunica il suo stesso potere a Mosè, e adesso Mosè è diventato un Elohim. Sarai Elohim per Aronne. Quindi c'è proprio un crescendo, va bene? Sì, possiamo girare, guardo l'ora un attimo. Sì, questo è il testo nella Bibbia come lo troviamo in italiano. E quindi decide, andò Mosè, tornò dagli Yeter, qui cambia ancora nome, sto suocero continua a cambiare nome, deve essere una persona importante, e gli disse: lascia che io vada e torni dai miei fratelli che sono in Egitto, che vada se ancora essi vivono. Gli disse Itro, qua cambia nome, vedi, prima a Mosè: vai in pace. E disse Dio a Mosè in Midian: vai, torna in Egitto, perché sono morti tutti gli uomini che cercano la tua vita. Questo ve l'ho messo perché questa frase qua vi dovrebbe far ricordare l'angelo che dice a Giuseppe: puoi tornare in Israele perché farà, colui che voleva uccidere il bambino è morto. Quindi vuol dire che tutto il Vangelo di Matteo è costruito sulla falsa riga della vita di Mosè, perché per Matteo il nuovo, cioè Gesù Cristo, è il nuovo Mosè in qualche modo, anche per far capire al popolo di Israele che quello che loro aspettavano si realizza in Gesù Cristo, non c'è un altro Messia. Vabbè, quindi la stessa frase per capire. E quindi puntone di domanda: veramente Gesù bambino è stato in Egitto? Puntone di domanda. Ma sono dei grossi dubbi. Comunque, grossi dubbi, nel senso che li racconta solo Matteo. Se voi andate al Cairo, trovate la chiesa dedicata alla Santa Famiglia e vi dicono che quello sarebbe il luogo dove era la loro casa quando abitavano in Egitto. In realtà è più probabile che il Figlio di Dio fa lo stesso percorso del popolo di Israele, quindi dalla schiavitù alla libertà, o di Mosè, insomma, vabbè. Però possiamo anche pensare che sia andato in Egitto, non è una cosa impensabile. Prese Mosè e sua moglie e i suoi figli e li fece cavalcare l'asino, tornò in Egitto e disse Dio a Mosè: nel tuo andare per tornare in Egitto, vedi tutti i portenti che ho messo nella tua mano e li farai davanti al faraone, e io indurirò il suo cuore e non manderà il popolo, e dirai a faraone: così ha detto Dio, mio figlio, mio primogenito è Israele, e disse a te: manda mio figlio e mi presterà culto, e rifiutasti di mandarlo, ecco, lo uccido tuo figlio, il tuo primogenito. Cioè qui dice Dio: no, tu gli dirai al faraone di far uscire questo, se non lo farà ucciderò suo figlio. Allora, due cosine, forse tre, non mi ricordo. La prima, questo cuore indurito, lo troveremo. Il cuore, noi oggi lo chiamiamo razionalità, decisioni da prendere. Qui ci sono tre modi in questi capitoli di chiamare questa durezza: Dio indurisce il cuore del faraone, il faraone indurisce il proprio cuore, il cuore del faraone si indurì. Sono sfumature diverse, ma tre cose così. Vabbè, andiamo avanti. Ecco, entriamo in 4-5 versetti fra i più misteriosi dell'Antico Testamento. Allora, noi abbiamo terminato qui versetto 23, no? Che Dio annuncia: uccido il tuo figlio primogenito. Non entro adesso su questa cosa qua della uccisione dei primogeniti, ci arriveremo, lasciamolo un attimo lì, perché già questa sarebbe una roba su cui riflettere. E fu nel cammino nel luogo di pernottamento. Vabbè, mentre era in viaggio nel luogo dove pernottava, e lo incontrò Dio e cercò di farlo morire. Il Signore lo affrontò e cercò di farlo morire. E prese Zippora una selce tagliente e tagliò il prepuzio di suo figlio e toccò i suoi piedi e disse: perché congiunto di sangue tu sei per me. Allora Zippora prese una selce tagliente, recise il prepuzio al figlio e con quello gli toccò i piedi e disse: tu sei per me uno sposo di sangue, letteralmente sangue, plurale. E si ritrasse da lui quando lei disse: congiunto di sangue alle circoncisioni. Allora il Signore si ritirò da lui e l'aveva detto sposo di sangue a motivo della circoncisione. Sì, vi ho letto anche quella che trovate sulla Bibbia, perché sennò ho fatto un po' fatica, però forse qualcuno si sarà già accorto che l'italiano mette dei soggetti che in realtà nella traduzione letterale non ci sono. Cioè, qui di certo, allora, testo difficile. Quando nel Medioevo, perché è stato nel Medioevo, i massoreti hanno aggiunto le vocali al testo ebraico, cioè vuol dire che fino al Medioevo la Bibbia ebraica non aveva vocali, e quindi come la si leggeva? Per tradizione, cioè si tramandava la lettura, cioè questa la pronunci così, questo così, questo così. Quando vanno a mettere le vocali, lasciano questo testo volutamente confuso, e perché probabilmente conteneva qualcosa che urtava la sensibilità. Non hanno avuto, grazie a Dio, il coraggio di eliminare questi versetti. Avrebbero potuto farlo, perché sono versetti misteriosi e praticamente incomprensibili, ma potrebbero dare adito a diverse interpretazioni. Qui ci viene in aiuto la traduzione greca, terzo secolo prima della nascita di Gesù, la traduzione dei 70. Intanto vi faccio vedere che mentre si trovava in viaggio nel luogo dove pernottava, guarda il Catalima, il catalimati, da quel catalima, perché la notte di Natale sentiremo che Maria e Giuseppe non trovarono posto nel catalima. Ok? Quindi questa è la parola che ci lega al Natale, che noi traduciamo albergo orrendamente, sarebbe in realtà, ecco, il pernottamento, luogo di pernottamento, va bene, comunque è la stessa parola, volevo solo dirvi questa curiosità. Poi, guarda qua, a un certo punto nel testo greco salta fuori un angelos, che non c'è nel testo ebraico, un angelo del Signore. Nel testo ebraico c'è solo Signore. Gli venne incontro e cercò di farlo morire. Chi? Maschio. Maschi sono due, Mosè e suo figlio. Chi dei due? L'angelo del Signore cerca di farli morire. E Zippora prese una selce e tagliò il prepuzio di suo figlio, e figlio, dice l'autore che traduce qua, e cadde ai suoi piedi, cioè Zippora cadde ai piedi dell'angelo del Signore, sembrerebbe, leggendo così, no? Si è arrestato il sangue della circoncisione del mio bambino, e si allontanò da lui perché Zippora aveva detto si è arrestato il sangue, quindi si allontana questo. Allora, innanzitutto qui nel testo greco non c'è la parola sposo di sangue, scusate, il sangue si fermò, no, scusate, non c'è l'espressione sposo di sangue, ma c'è il sangue si fermò. Poi, che è una roba diversa, sposo di sangue è una roba, il sangue che si ferma è un'altra, no, lo capiamo, sì. Non è il Signore che compare all'inizio, ma l'angelo del Signore. Che potrebbe essere comunque il Signore, ma c'è una mediazione. E Zippora non tocca con il prepuzio i piedi di chi? Del bambino? Del figlio? Di Mosè? O i piedi dell'angelo? Cadde ai suoi piedi, invece nel testo ebraico dice che toccò i piedi con la pelle tagliata. Dice, oddio, non dobbiamo finire. Torniamo indietro, loro. Torniamo indietro. Gli unici personaggi chiari sono Yahweh e Zippora. Passerotto. Ricordate Zippora? Passerotto. Passerotto mio. Mosè e il figlio ci sono, ma non si capisce chi è. Ci sono, ma non sono delineati. Certo che, come sono le donne a salvare Mosè, le levatrici, la sorella, le ancelle della figlia, la figlia del faraone, cioè un'egiziana, qui una donna madianita, perché è di Madia, lo salva mediante una circoncisione che solo il padre poteva fare, ma qui Mosè non è in grado di farlo. Una circoncisione indiretta, cioè viene circonciso il figlio perché deve essere circonciso il padre? Forse Zippora espia il sangue versato da Mosè quando uccide l'egiziano? È una forma di espiazione? Come tu hai tolto il sangue all'egiziano, così io circoncido la tua carne e ti faccio sanguinare? Zippora lo libera dal passato, un passato di violenza dove anche lui è stato un assassino? La madre lo aveva partorito ebreo, la figlia del faraone lo ha fatto egiziano, Zippora, una madianita, lo rende israelita. Mosè come Giacobbe, ricordate Giacobbe quando torna dopo aver avuto mogli, figli, greggi e deve affrontare Esaù? Anche lui, sulla via del ritorno, ha un assalto, ricordate che lotta con un uomo sul torrente, che poi si rivela essere Dio. E poi verso l'alba viene colpito all'anca, meglio sarebbe qui in mezzo alle cosce, cioè sempre in una sfera sessuale, così è la sfera sessuale i piedi, perché i piedi nell'Antico Testamento spesso rappresentano le parti intime, ricordate i serafini che hanno 6 paia di ali, 2 qua, 2 sotto e 2 per coprire davanti, però è scritto i piedi, ma è altro. Ok? Entrambi, poi tutti e due, Giacobbe e Mosè, escono con un nome nuovo, con una consapevolezza nuova, disposti ad affrontare Giacobbe, il fratello Esaù, Mosè, il faraone, cioè c'è una sorta di cambiamento? Siamo di fronte allo stesso episodio? cioè quello che è accaduto a Giacobbe accade anche a Mosè, a un certo punto devi fare i conti, cioè con la tua fragilità, altrimenti non riesci a fare quello che Dio ti propone, perché forse pensi di poterlo fare in base alle tue forze e non per quello che ti dà Dio invece. E quindi Dio ti fa toccare la tua fragilità. E cos'è questo Dio che gli va contro? E Dio cercò di farlo morire. Che cosa vuol dire questa espressione? Guardate, nell'antichità un'espressione così, che a noi tocca molto, potrebbe semplicemente voler dire una malattia. Cioè, in quella cultura lì, tutto ciò che accadeva veniva da Dio. Non siamo ancora nell'epoca nostra dove il male viene da Satana, il bene viene da Dio. No, siamo in un'epoca in cui tutto ciò che accade sotto la volta celeste è conosciuto da Dio, quindi anche il male. Giobbe, se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Questa era la mentalità, ma fino a pochi anni prima di Gesù, dove si è cominciato a mettere in dubbio sta cosa, dove Gesù smentisce e dice: guardate che Dio, mio Padre, non manda il male, la malattia non è un castigo di Dio, ma ci vorrà Gesù. Fino a prima c'era questa mentalità. Un racconto sicuramente antico, non si è trovata un'interpretazione che risolva tutti gli interrogativi. Dio si scontra con Mosè o con il figlio? Chi è che si ammala, Mosè o il figlio? Non si capisce. E quello che fa Zippora, che cos'è? Quasi un tentato omicidio da parte di Dio, no? Che cerca di farlo morire. Zippora riesce a fermare l'assalto di Dio concedendo il figlio? Il narratore non specifica il suo nome, ma noi sappiamo che Mosè e Zippora hanno questo bambino che si chiama Gerson. Però la parola usata qui, coltello, indica un coltello di selce usato nella circoncisione. Però per esprimere l'azione del taglio non viene usato il verbo che si adopera in ebraico per dire circoncisione, circoncidere, ma il verbo karat, che vuol dire tagliare un patto, spezzare in due un patto di alleanza. Quindi capite che stiamo parlando di un'operazione chirurgica o stiamo parlando di qualcos'altro? Perché usa un termine che fa riferimento alla circoncisione e l'altro fa riferimento all'alleanza. Ricordate quando Abramo squarta in due gli animali? E poi c'è questo fumo che passa in mezzo, questo fuoco. È lo stesso verbo, è rompere l'alleanza. E poi sta Zippora che prende il prepuzio del figlio e tocca i suoi piedi, che ripeto sono i genitali, ma di chi? Di Mosè? Del figlio o di Dio? Sposo di sangui. Perché plurale? Perché sangui e non sangue? Che ha sbagliato? No, non ha sbagliato. Non ha sbagliato. Perché ricorso alla forma plurale del termine sangue, che a differenza del singolare spesso indica al plurale sangue versato da un omicida, o senso di colpa per crimini. Quindi forse questo gesto è un gesto riparatore del crimine commesso da Mosè? Si potrebbe anche tradurre uno sposo che ha versato sangue, infatti Mosè ha fatto versare sangue all'egiziano, cioè l'ha ucciso, gli ha tolto la vita. E poi questa Zippora, figlia di un sacerdote, quindi è una donna che ha a che fare col culto e conosce il rito della circoncisione. Allora, qui può anche esserci questo, che la pratica della circoncisione gli ebrei l'hanno imparata da altre tribù, in questo caso dai Madianiti, non è una cosa che viene da Israele, potrebbe voler dire anche questo, va bene? E quindi Zippora è quella che in realtà suggerisce questa pratica a Israele, quindi circoncidendo prima di tutto Mosè. Allora, guardate, c'è anche chi dice, ma com'è possibile che dopo che Dio ha scelto questo uomo, gli ha dato i suoi poteri, poi vuole farlo morire? Qualcuno dice, non sarà che invece Zippora e Mosè devono fare l'esperienza che faranno tutti i genitori di lì a poco, quando vedranno i loro bambini morire? cioè che anche loro due hanno sperimentato il rischio, la paura, l'angoscia di perdere un figlio? È un'altra chiave interpretativa interessante. Però io vado a una conclusione molto bella, perché no, molto bella, è interessante perché viene da una donna. E allora, perché qui c'è una cosa molto particolare. C'è una cosa che qui, signori, abbiamo, qui abbiamo le uniche e sole parole che Zippora dice in tutta il libro dell'Esodo. Cioè questa donna non parla più e quando parla dice questa frase qui: perché congiunto di sangue tu sei per me. Quindi siamo di fronte alle uniche parole della moglie di Mosè. Non è poco. Allora, Mosè sperimenta Dio come una presenza oppressiva, come il nemico, l'antagonista, colui che vuole la sua vita. La lotta è furiosa. Dio, che lo aveva chiamato a salvare il suo popolo, adesso lo vuole morto. È sfuggito alla strage degli innocenti. Ma come fa adesso a sfuggire alla morte di Dio? Dio è contro di lui? Chi libererà il liberatore? Chi libererà il liberatore dagli artigli di Dio? Mosè, a differenza di Giacobbe, che lotta con Dio ma da solo, Mosè non è da solo. Ha accanto a sé due ali disposte a proteggerlo, sotto le quali può rifugiarsi, e sono le ali della sua fedele compagna. È lei che diventa improvvisamente protagonista della lotta, è vero. Dentro questa situazione tragica di morte, chi prende in mano la situazione? Zippora. La donna interviene e non esita a sfidare Dio pur di salvare Mosè. Zippora intuisce il prezzo da pagare come riscatto, circoncide allora suo figlio e con quel frammento di pelle tocca i genitali di Mosè, pronunciando parole solenni che suonano quasi un monito contro quel Dio inquietante: mio sposo di sangue sei per me, guai a chi tocca. Questo è, guai a chi lo tocca, dice questa donna. Le uniche parole che sentiamo pronunciare in tutta la sua vita, una formula liturgica che sembra ristabilire le appartenenze. A chi appartiene Mosè? Guarda che appartiene a me. Giù gli artigli da quest'uomo, perché è mio. L'esito del gesto placa l'ira di Dio. La vita di Mosè è salva. Zippora, figlia di un sacerdote, si rivela a sua volta sacerdotessa, compiendo un rituale che salva Mosè. E Dio molla la presa, lasciando andare la sua preda. È un'immagine interessante, anche un po' forse ardita, forse scabrosa, però ci sta. Che cosa non sono disposte a fare certe donne per salvare il proprio marito, il proprio figlio, no? Cioè, dico le donne, perché anche gli uomini magari, però la donna che a volte sempre, no, la pensiamo un po' marginale, soprattutto in questo contesto tipicamente maschile, questa donna, per questo rimane un episodio tra i più oscuri della Bibbia. A tutt'oggi non abbiamo una traduzione che renda merito, perché ci sono mille variabili, non siamo in grado di dire qual è l'esatto significato, ne ha una serie che ho tentato di dirvi semplificandoli, ma ce ne sono anche molti altri. Però una spiegazione fatta da una donna è anche interessante, questa Zippora che salva la vita di Mosè con questo gesto, va bene? Può starci, è un gesto che cambia la vita. Andiamo a finire, dopo dico una cosa. E Dio disse, quindi supera la prova, dice va incontro ad Aronne, dice va incontro a Mosè, e Aronne ci va, lo incontra, lo bacia. Mosè racconta ad Aronne tutte le parole di Dio che aveva mandato e tutti i segni, quindi lo informa di tutto quello che c'è. E andò Mosè e Aronne, radunando tutti gli anziani di Israele, quindi convocano l'assemblea. Aronne dice tutte le parole di Dio e di Mosè, fece i segni prodigiosi davanti agli occhi del popolo, quindi fa vedere, E credette il popolo e ascoltarono, perché visitava Dio i figli di Israele, perché aveva visto la loro afflizione, e si inginocchiarono e si prostrarono. Questa conclusione in cui arriva Mosè, arriva Aaron, gli fanno vedere i segni, convincono il popolo tutto crede, assomiglia molto alla conclusione di un racconto che noi troviamo nel Vangelo, quando Gesù per la prima volta fa un segno alle nozze di Cana, versa acqua fuori. Senti qua che torna l'acqua del Nilo e l'acqua diventa vino, diventa rossa, il Nilo diventa sangue. E come chiude Giovanni l'episodio delle nozze di Cana, tema del sinodo di quest'anno? Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù, segni prodigiosi davanti. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Quindi c'è la massa, il popolo che crede in Mosè, qua c'è i discepoli che credono in Gesù, è la stessa conclusione. Qualcuno dice che ci si può domandare se il miracolo delle nozze di Cana, l'acqua cambiata in vino, non sia stato scritto avendo presente questa parte del libro dell'Esodo. Se non crederanno neppure a questi due segni, non daranno ascolto alla tua voce, prenderai acqua del Nilo e la verserai sulla terra asciutta. L'acqua che avrai preso dal Nilo diventerà sangue sulla terra asciutta. In fondo Gesù prende l'acqua che diventa vino, ma quel vino sappiamo. Vabbè, insomma, qualcuno dice che Giovanni si è ispirato a questa, cioè praticamente Giovanni racconterebbe le nozze di Cana avendo sullo sfondo questo episodio, e allora capiremmo che quel Gesù a Cana di Galilea dà inizio ai segni della liberazione. Ma come Mosè ha liberato dalla schiavitù, Gesù da cosa libera? Da un concetto sbagliato di Dio, che era diventato dominio di tutto il popolo. Quindi Gesù riporta la libertà in Dio, come Mosè riporta libero questo popolo. Potrebbe essere che lo sfondo dell'episodio delle nozze di Cana sia questa pagina di Mosè. Va bene? Forse non l'avete mai sentito in vostra vita vostra. Noi leggiamo le nozze di Cana sempre pensando che sia una specie di sagra della salsiccia, scusate la banalità, ma perché sento di quei commenti avanti e dritto, poi sta Madonna che ecco, io vorrei toglierlo quel, io vorrei che non si leggesse più, perché è stato talmente banalizzato che diventa una barzelletta. Ma qual è il problema? Che è una barzelletta idiota, perché tutti alla fine dicono: vabbè, ma se invece di fare il vin avesse guarito 100 malati non era meglio? E questa è la conclusione che poi fa la gente, perché quando tu banalizzi e fai sembrare che sia una specie di giochetto del prestigio, simsalabì, la conclusione è che tu hai distrutto tutto. Perché uno dice: ma allora, ma Gesù doveva proprio perdere tempo a fare questa cavolata qua? Non poteva andare a guarire un centinaio di lebbrosi? Ed è la fine. Ed è la morte della parola di Dio. Va bene, così prendete un po'. Chiudiamo, ci alziamo in piedi. Ho scelto questi versetti di Giobbe perché a un certo punto Giobbe dice di Dio: mi hai sbarrato la strada perché io non passi. Ecco, è l'esperienza di Mosè, questo Dio che gli si para davanti e lo blocca, cerca di farlo morire. Anche Giobbe, e ho messo questi versetti perché normalmente noi non preghiamo mai questa roba qua e ci dimentichiamo che la Bibbia è piena di accuse nei confronti di Dio e ci scandalizziamo quando noi ci arrabbiamo con Dio. Se conoscessimo questi versetti e andassimo a pregare nei momenti di sconforto, anche di rabbia nei confronti di Dio, con queste parole pregheremo, con parole sante, però adesso lo vedremo, sono tutte accuse a Dio, a parte la conclusione, che riconoscerete questi versetti che a volte si leggono anche nella liturgia, se le mie parole si scrivessero, si fissassero in un libro, soprattutto nei funerali, che ultimamente ne frequento parecchi. Allora, attenti, cosa dice Giobbe? Poi lo preghiamo. Dice: tutte queste accuse che ti faccio, Dio, non sopravviverò, cioè io non sopravviverò, morirò prima. Ci sarà qualcuno che le prenderà in mano e verrà di fronte a te a sostenere le mie accuse. Un Goel, un redentore, sarebbe un avvocato di difesa, che prenderà le mie difese e ti porterà a processo, Dio, e ti dirà tutte queste cose. Però dice, quindi io vedrò realizzato queste lamentele nei confronti di Dio, le vedrò realizzate. La Chiesa legge questi versetti quasi che Giobbe preannunci la risurrezione. In realtà ci sta, però il testo direbbe qualcosina di diverso. Ecco, lo dico solo perché volte in avanti fermo sempre. Va bene, preghiamo. Sappiate dunque che Dio mi ha schiacciato e mi ha avvolto nella sua rete. Ecco, grido violenza, ma non ho risposta. Chiedo aiuto, ma non c'è giustizia. Mi ha sbarrato la strada perché io non passi, e sui miei sentieri ha disteso le tenebre. Mi ha spogliato della mia gloria e mi ha tolto dal capo la corona. Mi ha distrutto da ogni parte e io sparisco. Ha strappato come un albero la mia speranza. Ha acceso contro di me la sua ira e mi considera come suo nemico. Insieme sono accorse le sue schiere e si sono tracciate la strada contro di me. Si sono accampate intorno alla mia tenda. I miei fratelli si sono allontanati da me, persino i miei familiari mi sono diventati estranei. Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Quindi queste parole che si scrivono, se pensierini belli a Gesù, ma sono accuse. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte, ci vediamo la settimana prossima, resistiamo ancora, ci vediamo la settimana prossima. Va bene.